Yesimech Elohim Kesara Rivka Rachel Velea. Yevarechecha Hashem Veshmirekka. Yaer Hashem Panav Elecha Veichunekka. Issa Hashem Panav Elecha Veyasem Lecha Shalom. Possa il Signore renderti come Sara, Rebecca, Rachel e Lea. Ti benedica il Signore e ti custodisca. Faccia luce a te il viso del Signore e ti doni grazia. Sollevi il Signore il suo viso su di te e ti conceda pace. Una donna profetessa, Debora, moglie di Lepidot, esercitava in quel tempo funzione di giudice in Israele. Essa stava sotto la palma di Debora sul monte di Efraim e i figli di Israele salivano a lei per i giudizi. Essa mandò a chiamare Barak e gli disse: «Ecco, il Signore Dio di Israele ha comandato, va, fa venire a te sul monte Tavor e prendi 10.000 uomini tra i membri delle tribù di Naftali e di Zebulun. Io poi farò che Sisera, generale di Yavin, con i suoi carri e il suo esercito, ti venga incontro presso il torrente Kishon e lo darò in tuo potere». Barak le rispose: «Se tu andrai con me, io andrò, ma se non andrai con me, io non andrò». E Deborah gli disse: «Io sono disposta ad andare con te, ma non avrai tu la gloria, perché il Signore consegnerà Sisera per mezzo di una donna».
Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Oggi è martedì 13 ottobre e inauguriamo una nuova rubrica di interviste a cura dell'area cultura e formazione dell'USEI sulle donne nell'ebraismo. Questo tema è già stato anticipato nella precedente rubrica 18 minuti di libertà con le puntate Donne nel sionismo e Donne ebree nella resistenza, che si possono ritrovare tutte sulla pagina Facebook dell'UCEI. L'idea di questa rubrica viene da un progetto interreligioso di ricerca e di formazione nelle scuole contro le violenze, i pregiudizi, gli stereotipi sulle donne. Progetto che negli ultimi due anni, ha visto impegnata l'UCEI in collaborazione con il CDEC, con la DEI, la Comunità Religiosa Islamica Italiana e l'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum. Elemento centrale di questo progetto è stata la consapevolezza dell'importanza e della responsabilità che le religioni hanno nei confronti delle nostre visioni del mondo, ideologiche, valoriali e relazionali. Si è cercato quindi di indicare i principi etici positivi, fondanti per ciascuna religione, che le religioni possono offrire alla società per contribuire a combattere le violenze nei confronti delle donne. Violenze intese nel senso ampio del termine, quindi non solo fisiche, ma anche culturali, linguistiche e simboliche. Una puntata sarà dedicata proprio a questo. Ma nel progetto si è messo in atto anche uno sguardo autocritico verso le contraddizioni interne alle proprie tradizioni religiose e alle proprie comunità storiche. Ci terrei a sottolineare che in tutta la rubrica parleremo di donne al plurale, in tutte le sezioni di questo ciclo di interviste, quindi nella parte dedicata alla tradizione e ai suoi testi, nella parte storica e nei focus sulla contemporaneità. Donne al plurale, innanzitutto per ricordare che le donne sono individui storici e individui in trasformazione, non riconducibili a concetti astratti, ruoli o definizioni, come ad esempio il femminile, la maternità, la cura, l'accoglienza. Ci tengo a ricordare che in una delle tante formulazioni del divieto di immagini e di idolatria che si trovano nella Torah, i versetti di Deuteronomio 4:16 mettono in guardia dal commettere la colpa di farsi immagini maschili e femminili, di figura maschile e femminile. Sappiamo che gli idoli sono un modo di rappresentare l'altro sotto il segno della negatività, della degradazione e della semplificazione. sono l'impossibilità stessa della relazione con l'altro, e sappiamo come secolarmente le donne nella storia sono state relegate al ruolo di altro, altra per eccellenza. Penso quindi che questi versetti ci dicano delle cose importanti anche in merito agli squilibri di potere che per secoli hanno condizionato i rapporti tra donne e uomini. Come nota Milka Ventura Vanzinelli, una studiosa di ebraismo che stimo molto, questi versetti smentiscono persino l'immagine tanto diffusa di un Dio padre, di un Dio maschio. Anzi, questa immagine, secondo Milka Ventura, sarebbe una vera e propria trasgressione del divieto di idolatria, una profanazione del Dio unico del monoteismo ebraico, che è un Dio senza immagini e quindi anche senza connotazioni di genere, e proprio per questo può essere sia maschile che femminile. Ma donne al plurale, anche perché, come per qualsiasi altro aspetto nella tradizione ebraica, è impossibile dare concezioni univoche. È impossibile, per la dispersione temporale e geografica delle diverse comunità ebraiche, per questo parleremo anche delle donne nella storia, ma anche per il fatto che i testi sacri non possono essere letti se non all'interno delle infinite interpretazioni fatte anche di disaccordi, di discussioni, di posizioni di minoranza, ritenute anch'esse degne di far parte della tradizione, d'essere tramandate. Ma a impedire concezioni univoche e assolute è anche il modo in cui l'ebraismo concepisce l'identità, in quanto indissolubilmente connessa con l'alterità e la pluralità. Iniziamo oggi dunque questo ciclo di interviste parlando delle donne nel Tanakh. Tanakh è la parola ebraica con cui ci si riferisce con parola greca alla Bibbia, ed è l'acronimo dei diversi libri che costituiscono il canone biblico ebraico, cioè la Torah, quello che in greco chiamiamo Pentateuco, Nevi'im, profeti, Ketuvim, scritti o agiografi. Abbiamo qui con noi, e saluto e ringrazio, Evelina Megnaggi, attrice e cantante che ha lavorato con Ronconi, Scaparro, Tavernier, Besson, fa concerti in particolare di musica ebraica a livello internazionale. Ti saluto e ringrazio, Evelina, per la generosità con cui collabora ormai in pianta stabile alle nostre rubriche. In apertura di questa puntata ha letto il testo della Berakha, benedizione, che le madri e i padri usano dare alle figlie la sera di Shabbat. Berakha che include al suo interno anche quella che i sacerdoti danno al popolo di Israele, che è uguale per maschi e per femmine. Evelina ha letto anche alcuni versetti biblici sulla profetessa e giudice Deborah, tratta da Giudici 4, versetti 4-9. A parlare delle donne nel Tanakh abbiamo Ruth Mussi Segre, israeliana che vive a Torino, psicologa e sociologa che insegna ebraico ed ebraismo nella scuola ebraica di Torino, è docente nei corsi di preparazione alla conversione all'ebraismo e ha fondato con Sonia Brunetti il Bet Midrash, cioè la casa di studio delle donne. Coordina inoltre un progetto molto particolare, la chat 54 donne, nella quale ogni settimana ogni donna legge una delle 54 parashot, cioè le porzioni della Torah, agganciando il testo e le interpretazioni rabbiniche, antiche e moderne, anche alla propria vita, in piena aderenza all'idea ebraica secondo cui la Torah deve essere vissuta e non solo letta. Ma è con noi per un saluto inaugurale anche Rav Roberto Della Rocca, direttore dell'area formazione e cultura dell'USAI e ideatore insieme a me di questa rubrica. E, ciao Roberto, ti darei la parola.
Grazie Raffaella, e saluto con grande gioia e soddisfazione questo progetto che iniziamo oggi, anche se, come tu hai giustamente detto, ci siamo già occupati di questo tema soprattutto alla luce delle sollecitazioni ricevute dal progetto interreligioso Not in My Name, che ci ha dato anche lo stimolo ad approfondire questo tema delle donne, un tema troppo spesso rimosso, travisato, letto attraverso una chiave di interpretazione, direi un po' troppo maschilista, un po' troppo, e dove la donna costituisce da sempre l'identità della differenza, dico, di una portatrice di una resilienza e di una sua unicità e di una sua specificità. Quindi ti ringrazio molto per aver messo in piedi questo bellissimo programma che oggi inauguriamo. Ringrazio molto Evelina che ci allieta sempre con le sue penetranti melodie, e è detto nel Talmud che la chiave della redenzione finale è in mano alle donne. Questo perché per i meriti delle donne virtuose gli ebrei sono usciti dall'Egitto. Possiamo infatti affermare che la storia dell'Esodo, la storia centrale per la nascita del popolo ebraico, inizia con una coraggiosa, intelligente regia femminile. Mosè, il leader di questa evoluzione, viene messo in salvo da quattro donne, da Jochebed, sua madre, da Miriam, sua sorella, da Batia, la figlia del faraone, e dall'ancella di quest'ultima. Ma non è meno eroica l'azione delle due levatrici, Shifra e Pua, che, come racconta il primo capitolo dell'Esodo di Parishemot, Shifra e Pua si oppongono all'ordine del faraone di uccidere i neonati ebrei, assurgendo a un esemplare paradigma di quella che oggi si chiama disobbedienza civile. E pensiamo a tutti i regimi totalitari, a quanto i sudditi si sono spesso giustificati nel modo più ordinario, più banale, la banalità del male, appunto. Io dovevo eseguire gli ordini. E come ha detto anche, come ha scritto Primo Levi, i mostri non erano diavoletti con le corde alla gota, ma erano gente comune, dal capostazione all'impiegato delle poste. Queste due donne, Shifra e Pua, si oppongono all'ordine del faraone di uccidere i neonati ebrei. Quando bisogna opporsi contro il totalitarismo, contro le dittature, contro il soffocamento delle libertà e le ingiustizie, è necessaria la disobbedienza civile. Allora non sembra fuori luogo, e questo bisogna starci attenti, perché ogni volta che uno dice una cosa positiva nei confronti delle donne sembra un'adulazione, sembra un contentino, sembra una riparazione a tutte le mancanze di considerazioni di cui le donne sono state vittime. Attenzione, perché questo può essere un pregiudizio, al contrario, perché nella vita ebraica le donne non hanno sicuramente una rappresentazione pubblica, visibile, come quella degli uomini. Il ruolo femminile, se c'è un ruolo femminile definito, perché, come hai detto te, non è uno stereotipo la donna ebrea, anche in un caso il titolo di questa rubrica è al plurale donne, perché non c'è un modello unico. Però la Bibbia, come sempre, ci dà una chiave di lettura di quello che può essere il ruolo femminile, che è legato piuttosto all'interiorità, è un ruolo più discreto, più intimo. Ma in ogni storia biblica, dietro l'apparente protagonismo femminile, c'è sempre una regia femminile. È un po' come la storia del Sole e la Luna, di questo astro è così forte, così visibile, così luminoso, così caldo come il Sole, c'è sempre di dietro una luna invisibile che è vero è più piccola, che a volte sembra brillare di luce riflessa, ma che c'è sempre di giorno e di notte, ed è quell'astro che ci accompagna nel buio delle difficoltà, dell'esilio, in cui serve quel lumicino anche molto sottile, molto fioco, che però ci dà sempre la direzione, la bussola di dove andare. Quindi grazie a Ruth che introduce questa prima lezione, grazie a tutti voi e buon ascolto a tutti coloro che ci seguono anche in questa avventura.
Grazie Rav Roberto Della Rocca per questa bella introduzione e per aver messo in guardia dal semplice rovesciamento degli stereotipi che restano pur sempre stereotipi. E adesso con Ruth Mussi entriamo nell'individualità di queste donne del Tanakh. E come ho detto prima, Evelina Megnagi ha letto il testo della Berakà, della benedizione che le madri e i padri usano dare alle figlie la sera di Shabbat, augurando loro di essere come Sara, Rivka, Rachel e Lea. Allora Ruth, ti chiederei di raccontarci chi sono queste matriarche e in che modo diventano portatrici di una benedizione per le nostre figlie e dunque anche per la nostra contemporaneità.
Sono quattro le donne che sono chiamate le nostre madri, così afferma il trattato Semachot del Talmud. Solo quattro, Sara, Rivka, Rachel e Lea. Cosa vuole dirci questa cosa? Non vuol dire che non ci sono altre donne che possono essere fonte di ispirazione, di insegnamento, di aiutarci a guardare l'orizzonte e aiutarci a vivere la nostra ebraica in maniera orgogliosa e fiera, però sono queste quattro donne che ci trasmettono al presente, non al passato, ci continuano a presentarci l'insegnamento e la guida su come vivere questa cosa. Chi erano loro? Erano pioniere che hanno portato il nome di Dio al mondo, e il fatto che loro sono chiamate madri, imahot, anche se non biologiche, anche noi siamo richieste sempre in ogni generazione di essere pioniere come loro e portare il nome di Dio in questo mondo. Erano partner, compagne, complici, perfette dei loro mariti all'ideologia e al messaggio che hanno portato in questo mondo, mondo che era pieno di idolatria, pieno di venerazione alle forze naturali. Un mondo in cui il forte governava e il debole era cancellato. E loro erano una testimonianza, costituivano nel loro essere testimonianza che Dio è unico, che i suoi atti sono giustizia e grazia. E operavano più di 4.000 anni fa, insediavano nella terra di Canaan. E noi impariamo le loro vicende dal libro di Genesi, il libro di Bereshit, il primo libro del Pentateuco. Sara, la moglie di Avraham, che generò Isaac, che sposò Rivka, Rivka che partorì Giacobbe, che sposò quattro mogli, anche se noi consideriamo solo due di loro come le nostre madri, Rachel e Lea. Sara ha fatto il lavoro fianco a fianco al suo marito, portando il messaggio ebraico, convertendo e portando sotto le ali dell'ebraismo le donne, mentre Avram portava gli uomini. Rivka ha lasciato una famiglia di persone non oneste, diciamo che Rivka rappresenta la pecora bianca in una famiglia di disonesti, idolatri, e si raggiunge a Yitzhak. Rachel e Lea costruiscono con Giacobbe la famiglia che ha costituito praticamente i 12 tribù del popolo di Israele. Mentre tra questi padri, Avram, Yitzhak e Yaakov, padre, figlio e nipote, esiste questo rapporto familiare diretto, le madri erano aggiunte alla famiglia da fuori e si rapportavano uno con l'altra come suocera e nuora. È un rapporto non diretto, non naturale, ma acquisito. In realtà era ancora meno naturale e meno diretto di quello che pensiamo, perché di qualsiasi altra suocera e nuora, perché non si in realtà incontravano mai, anche se erano parenti lontani. Il rapporto tra di loro era quasi telepatico. Ogni nuora ha ereditato la torcia che ha portato la sua precedente, entrata nella sua tenda, entrata nelle sue scarpe, e ha continuato e perfezionato la missione della madre precedente. E tutto questo senza vedersi faccia in faccia. E uso qui un termine del mondo del fisica che usa il mio amore Rav Nir Menussi, dice che si può immaginare questa eredità della missione tra padre al figlio ad meccanica classica. Il padre trasmette la sua missione al figlio come un palla di biliardo che tocca l'altro, e così lo dà direttamente in una catena casuale, continua, la forza di proclamare il nome di Dio nel mondo. Le madri invece si rapportano tra di loro in quello che noi chiamiamo intreccio quantistico. Hanno influenzato uno sull'altra anche da una distanza enorme, sia di spazio che di tempo. Loro ereditano una il ruolo dell'altra senza vedersi, senza incontrare. E continuano con la loro vita a mantenere valori di grazia, di fede, di ospitalità, di mantenere i precetti che Dio ci comanda, distinguersi dagli altri popoli mantenendo anche la sacralità della cella familiare. E Rav ha usato questo termine bello di disobbedienza civile, aggiungerei anche il coraggio di essere diversi, il coraggio di vivere diversamente di tutti gli altri. E questo incontro quantistico è ben descritto in un midrash che racconta cosa capita quando Sara muore e bisogna trovare una moglie a Yitzhak, il suo figlio. È scritto che Isacco nella tenda di sua madre Sara. Egli sposò Rebecca, che divenne l'acqua, usava per creare il pasto del pane, bastava e oltre che bastava, e dava superiore sproporzionato e quantità rispetto a quello veramente che doveva essere. Questo miracolo sparì quando morì Sara e torna quando c'è Rebecca. E anche i lumi accesi alla vigilia di Shabbat da Sara, che ardevano in maniera miracolosa da venerdì sera a venerdì sera tutta la settimana, questo miracolo sparì quando morì Sara, ma torna quando viene Rivka a vivere nella tenda. Cosa ci dice questo Midrash? Ci dice praticamente, ci butta associativamente alla presenza divina con la nube, con i lumi ardenti, con il pane che basta per tutti, con la benedizione del pane, con la capacità di accogliere delle persone, degli ospiti. Questa la sacralità che di solito siamo abituati a trovare nel culto nel santuario appunto sacralità del culto, viene invece qui tradotta in termini quotidiani e domestici, prima con Sara e poi con Rebecca. E questo sacro che passa attraverso il rapporto con le persone, il modo in cui parliamo, mangiamo, rapportiamo con le persone della nostra famiglia, il modo in cui apriamo la nostra tenda, cioè la nostra casa per altre persone, il sacro che è dentro la casa, questo secondo me è un messaggio intergenerazionale che ci danno le madri. Limitiamoci, diciamo che come dice Rav, operavano soprattutto dentro la tenda, questo è vero, dietro le quinte, ma anche adesso vedremo altri esempi come uscivano fuori sul palco per dimostrare questi valori che Dio ci ha comandato. Ma a me piace questo midrash.
Ruth, scusa se ti interrompo, prima di partire Giacobbe si consulta con Rachele e Lea per prendere la decisione, non prende la decisione in modo autonomo e unilaterale.
Assolutamente, noi vediamo molto le donne nel Tanakh parte integrale delle decisioni diritte e delle anche prendere dei traguardi molto molto particolari sul futuro del clan, del tribù e praticamente di tutto questo popolo. A me piace molto pensare quando io do la berachà alle mie figlie di venerdì sera, quando io l'ho ricevuto di venerdì sera, cerco di pensare che cos'è questo benedizione, ispirazione che queste madri ci danno. E ci penso molto e devo dire che il significato cambia, cioè loro non sono figure piatte, unodimensionale che rimangono lo stesse durante tutta la lettura della Torah, e noi abbiamo appena iniziato un ciclo nuovo di lettura della Torah. Queste donne cambiano, si perfezionano, trovano la voce precisa che magari all'inizio, ai primi capitoli non ce l'avevano, e questo processo di cambiamento e maturamento, questa è una cosa che io auguro a me e anche alle mie figlie e anche a tutte noi che vogliamo prendere ispirazione di queste donne. E do un esempio magari specifico di Sara. Mm-hmm. Sara che per sé, Sara vuol dire principessa, Sara vuol dire elevata, una donna che possiede potere e ministerialità, Sara vuol dire un ministero, anche Sara ha dovuto imparare a far sentire la sua voce in una maniera sicura e precisa, con una fiducia che questa voce riflette veramente quello che lei merita di avere, senza rabbia. E questo lo vediamo dalle due volte in cui lei voleva allontanare Hagar, la serva, dalla sua casa. Due scene che possono essere percepite ugualmente, ma invece no, perché Sara sta cambiando. E così anche il suo comportamento. La prima volta lei caccia via Agar al deserto, Agar che è incinta, ingravida con il figlio di Avram, lo fa quasi direi come una bambina offesa, è arrabbiata, si sente senza autocontrollo. Lei tortura Agar finché Agar scappa via nel deserto, e anche noi che lo leggiamo nel testo ci rimaniamo un po' perplessi, sembra anche non giusto per noi. Nella seconda volta in cui lei lo fa con pensiero freddo e con pensiero chiaro che lei vuole mantenere l'educazione della casa pura e buona. Lei ormai ha Yitzhak, il piccolo Yitzhak, e Ishmael, il figlio di Agar, porta a casa cultura sbagliata, porta a casa cultura negativa, e lei non vuole, lei decide in maniera molto chiara, non da bambina piccola offesa, ma da una donna matura che sa cosa vuole per la sua vita, sa cosa vuole che ci capita nell'interno della sua famiglia, e lei mette un limite, alla ospitalità pervasiva di Avram, alla preghiera diffusa di Avram, e lei dice questa donna e il suo figlio non rimangano qui. E anche noi quando leggiamo questa scena, nella seconda volta comprendiamo e lo comprendiamo diversamente.
Hai appunto raccontato la storia di Sara e Agar, però c'è la premessa, no? Che appunto Sara non può avere figli, non riesce ad avere figli e quindi chiede ad Abramo di unirsi alla sua schiava per avere un figlio indirettamente, no? Un figlio surrogato. E questo è un po' un filo conduttore che torna nelle storie delle matriarche e non solo, anche altre donne. La studiosa che ho già citato, Milka Ventura Vanzinelli, lo considera addirittura un topos teologico. Cosa ci racconta questo topos? E ci sono delle differenze nel modo in cui le diverse matriarche lo vivono oppure si racconta sempre la stessa storia?
Allora, precisiamo che dalla sterilità soffrono i due compagni, non solo la donna ma anche l'uomo, perché non è la stessa cosa di avere un figlio dalla tua serva o serogata o dalla moglie meno amata, però più fertile, che avere il frutto dell'unione tua con la tua altra metà. Cioè Avram e Sara, anche se Avram aveva Ishmael dall'altra donna, comunque gli mancava questo frutto dall'unione di tutte le dimensioni che ha con la sua moglie, la sua partner. Quindi io vedo questa sofferenza non soltanto della donna, ma della coppia e la sterilità. Sulla domanda perché così tante coppie nella Bibbia soffrivano di sterilità, ci sono molte risposte. In Trattato Yevamot troviamo un'espressione molto dura da comprendere, molto dura da accettare riguardo alla sterilità di Rivka. Dice che il Signore desidera la preghiera dei giusti, desidera la preghiera dei giusti e quindi gli dà questa difficoltà. È molto difficile accettarlo. E poi sappiamo che il desiderio di solito viene riferito ad una cosa rara. Se era una cosa molto comune, perché il Signore deve desiderare. Che cos'è che il Signore desidera qui? Che cos'è che è così prezioso e raro qui? Noi impariamo di questo detto che i giusti non vogliono pregare. Il giusto non vuole intervenire nella creazione del creato, non vuole cambiare gli ordini del mondo. Se lo dici che gli manca qualcosa, lui ti dirà no, io non voglio chiedere per me niente perché non voglio squilibrare l'armonia dell'esistenza. Per lui, per il giusto, tutte le mancanze di questo mondo fanno parte della conduzione giusta del creatore. E questi giusti sono pericolosi. Questo tipo di persone che negano, mettono da parte il loro desiderio, sono pericolosi perché possono accettare ed insegnarci ad accettare lo stato del mondo come è adesso. E perciò il Signore del mondo, secondo questa interpretazione, li porta dentro situazioni assurde di mancanza che ci obbligano, li spingono a pregare.
Su questo del pregare è importante la storia di Hannah, raccontata nel primo libro di Samuele.
Infatti, Hannah, la storia di Hannah che noi leggiamo ogni Rosh Hashanah, al primo giorno dopo la lettura della Torah, noi leggiamo la storia di Hannah, diciamo che lei è il prototipo delle persone, delle donne, ma in realtà è un insegnamento per tutti noi su come pregare. Quando noi leggiamo questa storia di Hannah, noi troviamo, sembra all'inizio, un tipico racconto di un uomo che ha due donne, Hannah e Peninnah, e una è fertile, Peninnah, che ha figli, Hannah invece è sterile, e però è molto amata. Cioè il racconto lo compensa, la mancanza dei figli invece è ricompensata con il fatto che il suo marito molto, la vuole molto molto bene, Come lo vediamo? Lo vediamo nell'atteggiamento molto tenero verso di lei, lo vediamo che quando vanno a Silo per dare i sacrifici annuali, lui verifica sempre che Hannah riceve una porzione più grande, la coccola, la vuole bene. Non è detto che non vede la sua difficoltà, la vede, però lui pensa che si può, come dire, pacificare con il fatto che c'è un grande amore tra di loro. E il libro di Samuele inizia con questa vicenda, questo momento, questo giorno, in cui vanno su a Silo. Hannah in quel particolare giorno veramente era molto molto triste e dispiaciuto dalla sua rivale Peninnah, che la provocava con durezza per irritarla, e Elkanah viene da lei e dice: Hannah, ma perché piangi? Perché non mangi? Perché il tuo cuore è così triste? Forse per te io non sono meglio di 10 figli? Cioè, veramente lui mette davanti il loro rapporto, che era probabilmente molto molto speciale. Lei, subito dopo questa vicenda, noi leggiamo che così Hannah si alzò e andò a presentarsi all'Eterno, si avvicina al tabernacolo dove era il sacerdote Eli, e con amarezza in cuore si avvicina e piange, e piange e parla. Il versetto spiega molto precisamente come lei prega. Hannah pregava nel suo cuore, per cui si muovevano solo le sue labbra mentre non si sentiva alcune voci. Così intensa e amara e triste era la sua preghiera che lì il sacerdote sbaglia e pensa che lei è ubriaca. E la respinge, la dice: donna, vai via, non si entra con ubriachezza davanti al Signore. E lei lo risponde con parole che secondo me sono parole che non si può dimenticare. Lei dice: no Signore, no, io non sono ubriaca, io sono una donna keshat ruach, e leggo la traduzione: sbagli mio Signore, sono una donna con lo spirito afflitto e parlo della mia tristezza. Perché è molto particolare? Perché Hannah presenta qui un diverso modello di preghiera di quello che ha presentato sempre Elkanah, il suo marito. Buono, sensibile, sicuramente un buon marito, ma tzaddik. Tzaddik che non vuole cambiare la realtà. Infatti, parlando di questi due modi di rapporti con Dio, Elkanah è quello che presenta accettazione completa del programma divina. Lui, il suo modo di collegarsi al Signore era venire e prostrarsi, inchinarsi e dare dei sacrifici. Non osava mai chiedere nulla. Lei invece viene, usa anche un termine molto particolare, chiama Dio, Dio degli eserciti. E dicono i maestri, è una espressione fortissima che dice: tu hai tutto. Tu hai la capacità di donare tutto a chiunque ha una mancanza. Possibile che a me non mi dai un bambino? Quasi una, come dire, quasi una rabbia. Uno magari può chiedere: da dove arriva questa faccia tosta? Da dove arriva questa pretesa sua di pensare di poter parlare così davanti al Signore? Eppure, leggiamo alla fine del racconto, ma non è questo l'unico motivo per cui mi piace questa storia, che lei viene esaudita, riceve il suo figlio, torna a casa sua e dopo 9 mesi porta al mondo un bambino molto speciale, molto desiderato, a cui lo dà il nome Shmuel, Samuele. Shmuel perché? Perché da Hashem l'ho ricevuto, mi Hashem l'ho ricavato, lei lo riconosce. E quando noi ci chiediamo cosa ha fatto questa donna alzarsi in piedi e andare a pregare, torniamo a questo versetto del suo marito che le dice: ma io sono buono per te più di 10 figli, non è così? Subito dopo lei capisce, se lui si è arreso, se tutto il mondo si è arreso, l'unica che può cercare di cambiare la situazione sono io. E quindi va e versa le sue lacrime, le sue amarezza, e così praticamente costituisce un nuovo modo di pregare. E i maestri del Talmud ci dicono fino ad oggi che nella tefilà più importante nostra, la tefilà ebraica più importante, che è la tefilà dell'Amidà, in cui stiamo facendo in piedi, rivolti verso Gerusalemme, tutto il resto della tefilà è una preparazione a questo momento in cui sei davanti il Signore in piedi. E come bisogna pregare? Chiedono i maestri del Talmud e rispondono come Hanà. Bisogna concentrarsi, portare la kavanah, la intenzione, bisogna tagliare con le labbra le parole. Non basta tenere il tuo desiderio dentro di te, lo devi far uscire al mondo. La tua voce non deve superare troppo e disturbare gli altri, sei tu che devi sentire la tua voce e non puoi mai venire alla preghiera ubriaca naturalmente o sotto qualche effetto che ti porta via la presenza cosciente, devi essere molto molto cosciente. E i maestri hanno ricavato questi insegnamenti proprio da questa figura Hanà. E a me piace in particolar modo questa donna.
Molto interessante anche, appunto, come hai sottolineato tu nel racconto biblico, sembra quasi teatrale questa scena in cui lei si alza in piedi dopo la risposta del marito che la invita ad accontentarsi, no? E appunto Milka Ventura di nuovo sottolinea l'importanza di questo gesto di alzarsi, come se Hanà uscisse dal lutto e si mettesse in gioco nella storia, si prendesse la responsabilità della propria vita, delle proprie scelte, del proprio desiderio.
E questo inizia parlando, e questo inizia esprimendo il tuo desiderio, cioè questo alzarsi in piedi appunto e essere capace di dire io voglio, io desidero, per fare bene al mondo. Certo, questo porterà beneficio a tutti, infatti il suo figlio Samuele ha fatto tutto il bene a questo popolo, li ha guidato, li ha insegnato, li ha radunato, li ha trovato il re, però lei non aveva paura di dire io voglio, e questo secondo me è la cosa che impariamo molto da lei, allenarsi il muscolo del volere, del desiderare.
Il volere del desiderare, assolutamente. Senti, però appunto nella Bibbia, nel Tanakh, non ci sono solo madri, mogli, ma ci sono profetesse, una regina, una donna giudice. Appunto Evelina ci ha letto all'inizio un passo su Deborah, la donna profetessa e giudice. Ci vuoi dire qualcosa? Pochissimo, perché purtroppo il tempo...
Pochissimo, peccato. Infatti parlare delle donne del Tanakh in una puntata è veramente poco, però...
Poco.
Però quello che riusciamo. Allora,
faremo un ciclo solo sulle donne nel Tanakh.
Allora è una bella cosa sapere che nelle comunità ebraiche italiane di Torino e di Milano il cantico di Deborah, che canta dopo la vittoria della guerra descritta in questa lettura bellissima di Evelina, e allora questo cantico viene recitato da tutte le ragazze che celebrano la cerimonia comune del Bat Mitzvah, la maturità religiosa. Secondo la Bibbia, la profetessa Deborah appunto reclutò Barak, figlio di Avinoam, per muovere guerra contro il regno di Hazor, che ha disturbato per lungo tempo, ha attaccato per lungo tempo i tribù israeliani. Non solo la guerra venne dichiarata da una donna, venne anche vinta grazie a una donna, Jael, moglie di Eber Akeini, che conficcò un picchetto nella testa di Sisra, e praticamente questa era la scena finale della guerra, il riuscire a eliminare il capo dei nemici. Questo atto, che rappresenta appunto la vittoria con V maiuscola, viene fatto da una mano di una donna. L'inserimento di Deborah e del suo cantico nella cerimonia del Bat Mitzvah non è casuale. Comunica alle ragazze Bat Mitzvah è un concetto chiaro. Deborah, leader politico, giudice e profetessa, è un valido modello da seguire. Ma la cosa più interessante è che, non come le altre culture del mondo, questa donna profetessa, appunto, che abbiamo visto che era una fonte di ispirazione di andare e difendersi e raggiungere pace e tranquillità per tanti anni nella nazione, non era una donna che si è evitato di vivere la vita normale e reale, era una donna, era una moglie, era inserita nella vita familiare, non è stata una donna devota e come leggiamo a volte alle monache o alle vergine, che quelli che portano magari un cambiamento sociale, ma tramite lasciar perdere un aspetto molto molto importante della loro vita naturale. Lei era una donna e viveva pieno 100% della sua femmininità come parte della comunità, come moglie appunto, ma ha saputo inserire dentro questo anche questo ruolo nazionale così importante, e per quello penso che questa figura sua è molto importante, come anche di Esther la regina, come Miriam la sorella di Moshe Aaron, che non abbiamo citato lei perché non c'è tempo, ma anche lei, il suo modello di guidare il popolo è molto particolare, viene messa in non in paragone, ma in completamento del metodo di guida di Mosè. Mentre Mosè, quando loro cantano tutti il canto della felicità, quando si aprono il mare del Mar Rosso e il popolo riesce a passare, dal sorriso di Evelina vedo che ho azzeccato qualcosa, adesso vediamo che cos'è. Mentre Mosè incoraggia il popolo e dice Asia Shir Moshe uvenei Israel, e allora canterà Moshe e il popolo di Israel Ashira la Hashem ki gaoga, io canterò a Dio perché la sua meraviglia si è superata. Miriam propone un altro canto. Lei dice io canto al presente, non al futuro. Moshe, diciamo che magari questo è un tipico maschile, ma non è detto che solo dei maschi, lui guarda il futuro, lui pone un traguardo lontano nel futuro e dice allora canterò, allora quando la faccenda sarà completa, quando raggiungiamo alla meta completamente. Miriam dice no, cantiamo ora, cantiamo adesso con le cose che ci sono in questo momento, con il bene magari parziale, magari non abbiamo ancora finito tutta la strada, ma cantiamo con quello che abbiamo adesso. Quindi per me lei pone anche un modello diverso di guida della gente ed è molto ispirante.
Grazie Ruth, ti avrei voluto chiedere invece cosa significa per te chiamarti Ruth, ma lo lasciamo per un prossimo ciclo che organizzeremo insieme. E grazie Ruth, grazie Rav Della Rocca e grazie Evelina, e grazie a chi ci ha ascoltato. Ci vediamo il prossimo martedì per la puntata sulle donne nella letteratura rabbinica.
No, non te lo permetto, un minuto, mi prendo un minuto. Io volevo cantare certo. Alla mia mamma, che era la grande matriarca della mia vita, ma questa sollecitazione di Ruth adesso su Miriam mi fa spostare un attimo l'asse. Perché canto Ashir la Hashem ki gaoga sus verochev orama bayam. Ashir la Hashem ki gaoga sus verochev orama bayam. Ashir la Hashem ki gaugasus verochev orma bayam. Sus verochev orma bayam. Ashir la Hashem ki gaugasus verochev orma bayam. Ashir la Hashem ki gaugasus verochev orma bayam. Ashir la Hashem ki gaugasus sus vero che vorrà ma baiam ashila shem ki gaugasus vero che vorrà ma baiam sus vero che vorrà ma baiam sus vero che vorrà ma baiam.
Grazie mille, grazie,
grazie. Anch'io approfitto e mi prendo un minuto perché questo pezzo che hanno cantato prima Moshe e poi Ruth e poi, scusate, Miriam, che vuol dire che hanno cantato che il cavallo e il cavaliere sono affogati nel mare. Perché è così importante questa frase? Perché il sistema Egitto è caratterizzato da un cavallo che sta sotto un cavaliere. C'è sempre qualcuno che sta sopra, che cavalca qualcun altro. E questo sistema è annegato, non c'è più. La libertà consiste nel prendere consapevolezza che non c'è più una gerarchia tra identità in cui c'è sempre chi sta sopra e cavalca qualcun altro. Questo sistema con la Yetziat Mitzrayim, con l'esodo dall'Egitto, è annegato una volta per sempre. Questa è la frase con cui Moshe e Miriam inneggiano alla libertà, perché il paradigma dell'Egitto, che è la casa di ogni schiavitù. Nessun uomo deve stare sopra a una donna, nessun essere umano deve prevaricare sopra all'altro, perché uscire dall'Egitto è uscire da questa mentalità. Per cui credo che questo pezzo anche di Evelina ci sta molto bene. Grazie.
Grazie, Evelina. Mi sembrava di aver sentito Miriam sul Mar Rosso.
Che bella!
Grazie.
Benissimo, grazie. Buona a tutti. E grazie agli ascoltatori. Alla prossima.
Grazie, settimana. Alla prossima.